Madre del Redentore, prega per noi. Il nostro affettuoso benvenuto a tutti voi, anche se pochi oggi convenuti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata di Roma, per il 21° sabato mariano della serie che abbiamo dedicato alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria, seguendo il Sinodo dei Vescovi. E un cordiale saluto a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. È il primo sabato del mese di maggio, dedicato per tradizione alla Vergine Maria, la Madre del Signore risorto, la Madre della Misericordia. Il suo amore materno accompagna premuroso il cammino di tutti i figli che Gesù, morendo, le ha affidato dalla croce, e oggi della sua tenerezza materna il mondo ha immenso bisogno, tanto nelle calamità che stanno colpendo la terra, come i terremoti e le epidemie, quanto nelle violenze interminabili che mietono vittime innocenti e spargono sangue. Il suo cuore di madre ne è certamente trafitto. E di questa sua funzione materna e universale che oggi ci parla il padre Denis Kulandaisami, servo di Maria, giovane professore di esegesi alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. E li tratterà il tema: chi è mia madre? Con riferimento preciso al Vangelo di Marco 3,33 e paralleli sinottici, i quali ricordano che la venuta della madre e dei parenti prossimi di Gesù a Cafarnao e la sua emblematica, sapienziale risposta a chi gliene dava notizia. Grazie Padre Denis, grazie di essere ancora con noi con la tua sempre amabile presenza. A te la parola.
Sono contento di stare in mezzo a voi oggi per parlare su questo tema, su questa parola di Dio, Marco 3,33, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Prima di tutto vorrei ringraziare il padre Ermano Toniolo e le suore, figli della Chiesa, che mi hanno invitato, che mi hanno dato questa grande opportunità di fare questa meditazione mariana. Il brano del Vangelo che oggi noi tratteremo, Marco 3,31-35, e anche altri passi paralleli, sinottici, noi sappiamo bene che questo brano sinottico concernente la madre e i fratelli di Gesù appare particolarmente difficile, non tanto in sé, ma per le interpretazioni parziali e talora polemiche alle quali questo brano è stato sottoposto. Sappiamo bene che i nostri fratelli separati, no, delle altre chiese chiamano questo brano un brano antimariano. Dicono: se Gesù stesso non voleva accogliere la sua madre, no? Voleva fatto questo rifiuto dicendo chi è mia madre e chi sono i miei fratelli, noi perché dobbiamo venerarla? Questa è la prima domanda, no? Polemica. E poi nel versetto 21 noi leggiamo: i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Questo i suoi, cioè in greco hoi para autou, chi sono loro? Questa è un'altra domanda polemica che gli esegeti fanno, cercano di spiegare sempre. Poi un'altra domanda sulla verginità di Maria. Qui il testo dice, no, nel versetto 31, dice che giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare. E così anche nel capitolo 6 del Vangelo di Marco, noi leggiamo, no, i fratelli di Gesù. Allora, se Gesù aveva i fratelli, vuol dire che Maria ha avuto altri figli dopo Gesù. Quindi viene messa in discussione la verginità di Maria. Queste sono alcune domande polemiche quando riguarda a questo brano del Vangelo che noi stiamo meditando quest'oggi. Noi vogliamo fare questa meditazione in questo modo seguente. Voi avete il testo qui. Per capire il versetto 3:33, noi iniziamo a leggere dal versetto 20 in poi, fino a 35. Questo brano ha tre parti, cioè tre episodi, dal 20-21, e poi la seconda parte dal versetto 22 fino a 30, e poi il terzo episodio inizia dal 31 e finisce al versetto 35. E poi vedremo anche altri paralleli sinottici di questo brano del Vangelo. Il versetto 20. Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, cioè i parauto, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Come noi possiamo interpretare questo versetto? Il primo problema è costituito dal versetto 3:21, al quale la pericope 3:31-35 è legata in maniera più o meno diretta. Circa tale legame, tanti studiosi parlano di una struttura a sandwich o di framings, cioè una struttura, diciamo, a incastro, a forma concentrica, cioè c'è i primi due versetti che fa legame, no? Con gli ultimi cinque versetti. Poi gli altri versetti che stanno in mezzo, quella parte funge dal parte centrale di questo brano. Però ci sono diverse opinioni da parte degli esegeti, alcuni dicono che questo ha una struttura a sandwich, no? È una struttura concentrica, gli altri dicono di no. Per esempio, è uno studioso che ha fatto la sua tesi di lavoro alla Gregoriana nel 1994, questo autore nega che in 3:20-35 si possa parlare di procedimento a sandwich, no? Però in realtà noi dobbiamo riconoscere che coerenza e continuità tra la prima parte e la terza parte non sembrano evidenti. I soggetti sono diversi, come pure le intenzioni che essi manifestano, né si dà continuità a livello di conclusione. Dall'altra parte, perché si possa parlare di una struttura concentrica, si richiedono elementi obiettivi molteplici e convergenti. Solo in tal caso gli indizi sono probanti. Lasciando a parte questa questione sulla struttura, come dicevo io, noi vediamo ci sono tre parti riguardanti hoi parautu, no? Letteralmente traducendo, quelli presso di lui. Qui nel testo che abbiamo viene tradotto i suoi, in alcuni testi voi troverete la traduzione i suoi parenti. Quindi letteralmente quelli presso di lui, no? E possono essere gli scribi e la famiglia di Gesù, ma in realtà siamo di fronte a due temi che prendono l'avvio che sono raccordati dal versetto 21. Il primo, quello dell'incredulità nei confronti di Gesù. Cioè, che intendo dire questa incredulità nei confronti di Gesù? Cioè, anche se a livelli nettamente diversi, i parenti e gli scribi, no? Loro non lo credono. Poi dall'altra parte, no? Riguardante la vera famiglia di Gesù, nei confronti della quale sia poi parauto che la madre e i fratelli sono fuori, in rapporto non tanto alla casa, ma a coloro che sono dentro, vale a dire intorno a Gesù. Ecco, in tale contesto noi incontriamo la madre di Gesù che viene a trovare il suo figlio perché ha sentito che era fuori di sé. La sua preoccupazione, il suo amore per lei, per il suo figlio, la spinge a venire, trovarlo e portarlo via. Qui, in questo brano del Vangelo, adesso vediamo il terzo episodio, no? Dal 31-35, adesso ve lo leggo, giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Questo terzo episodio, no, questo brano, non presenta alcun contatto con la pericope degli scribi, no, che è precedente la seconda parte, nonostante è vicino. Ma rivela un clima diverso anche nei confronti del versetto 21. Possiamo dire che più che un'affinità, tra i versetti 20-21 e 31-35 emergono le differenze, cioè ci sono diversità dei personaggi, no? I personaggi di questo brano, questa terza parte, non sono necessariamente quei personaggi del versetto 21, cui parlavo tu. Le differenze sono dunque molteplici e non lieve entità. Eppure questi due episodi, cioè la prima e la terza, no? Il terzo, non sono dunque non hanno questo legame, diciamo, non hanno questo legame che noi di cui stiamo parlando, ma non sono indipendenti. Sullo sfondo di questi versetti noi possiamo dire che noi possiamo affermare che per capire il versetto 33 dobbiamo leggere dal 20 fino a 35 per capire il contesto in cui accade questo episodio. L'intenzione della nostra pericope, secondo l'Evangelista, non è polemica. Lo scopo non è di svalutare la famiglia terrena di Gesù, ma di affermare la priorità e la necessità di entrare a far parte della comunità escatologica. Quindi questo passaggio di un rapporto carnale, no, a un livello spirituale è la base, no, del discorso di Gesù. Quindi in conclusione possiamo anche affermare che i testi sui parenti vanno ben oltre la situazione familiare. Gli episodi non sono fine a se stessi, ma vengono riferiti per un insegnamento fondamentale concernente le esigenze del regno di Dio e la necessità per tutti, compresa la famiglia di Gesù, compresa la sua madre, i suoi fratelli, per diventare i suoi discepoli. In questa luce anche la figura di Maria, nostra sorella in umanità, acquista la vera fisionomia evangelica e trova il suo posto tra coloro che siedono attorno al Maestro e ne ascoltano la sua voce. Si dissolve così anche la presunta interpretazione antimariana della pericope di Marco, un aspetto che non emerge dal testo, per il semplice fatto che in questo testo non è riscontrabile alcuna diretta intenzione mariologica. Sappiamo bene che leggendo questo testo Marco non ha un'intenzione direttamente mariologica, per cui non ha senso parlare, no, di anche chiamare questo testo un testo antimariano. Ora prendiamo anche altri testi sinottici che avete in questo foglio, Marco 33, 31, 35 ai suoi paralleli, in Matteo 12, 46, 50, così anche in Luca 8, 19, 21. Ci sono delle differenze, adesso possiamo notare queste differenze. Ve lo leggo il brano del Vangelo di Matteo. Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». Ora ascoltiamo anche Luca 8, 19, 21. Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose: «Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Facendo un paragone tra questi tre brani, tra tre paralleli, no, sinottici, noi notiamo che i due sinottici, cioè Luca e Matteo, pur eliminando tale episodio, no, dalla prima parte, no? In Marco 20-21 parla di questa folla che sta attorno a lui, e poi anche c'è il commento, no, di questa folla che lo chiamavano, gli dicevano: «È fuori di sé». Invece Matteo e Luca non presentano questo episodio. Loro hanno rinunciato a riferire quello riguardante la madre e i fratelli, che almeno in Matteo costituisce una netta presa di posizione nei confronti della famiglia terrena di Gesù. Il primo evangelista, cioè Matteo, non solo ripropone con immutata forza le esigenze del regno, ma come Marco, no, il primo evangelista Matteo, addita la nuova famiglia in alternativa a quella naturale, no? Propone una famiglia alternativa, no, in confronto a quella famiglia naturale. Invece Luca, pur insistendo sulla comunità spirituale di Gesù, evita di contrapporre i due gruppi, non fa questa contrapposizione fra la famiglia naturale e la famiglia spirituale, Ma egli omette la domanda discriminante di Gesù. No? In Luca non c'è questa domanda. In Luca Gesù non dice chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Non c'è questa domanda in Luca. Ma vediamo che Luca non vuole fare questa contrapposizione tra questi due gruppi. Dice, poi possiamo anche dire che Luca esprime in positivo la condizione richiesta per essere madre e fratello e sorella di Gesù, cioè l'ascolto e la pratica della parola di Dio. Luca 8:21. In ciò è evidente una trasformazione del logion riferito da Marco. Non meno evidente è la sottolineatura della figura di Maria, quale credente madre prima nella fede e poi nella carne. Se noi leggiamo il Vangelo di Luca, no? Nei primi due capitoli, cosiddetto il Vangelo dell'infanzia, Luca 1:38 e anche il versetto 45, no? nel passo dell'Annunziazione, anche altri brani che seguono, vediamo la figura di Maria, no? come la prima credente, madre prima nella fede e poi nella carne. Per esempio, nell'Annunziazione Maria prima concepisce Gesù nel suo cuore, prima di concepire nel suo grembo, Maria accetta la volontà di Dio. Risponde di sì, dà il suo fiat all'angelo Gabriele. Vuol dire che Maria già ha concepito Gesù, la sua fede, nel suo cuore. E dopo aver dato la sua risposta positiva, concepisce Gesù nel suo grembo. Quindi questo concepimento spirituale precede il concepimento carnale di Gesù nel suo grembo, viene dopo. Allora, per Luca, questa, no, famiglia spirituale e la famiglia naturale non è in contrapposizione. Per lui Maria è la prima donna di fede, no? Esempio per tutti noi. Questa è una differenza noi che possiamo notare nella presentazione di Luca e anche di Matteo. Allora, riassumendo, no, in conclusione, possiamo dire che al di là di queste altre differenze dovute ai redattori, ci sembra di poter affermare con teologo liturgista, biblista Bruno Maggioni, che scrive: in nessuno dei tre Vangeli si scorge nell'episodio preso in esame un qualche tratto direttamente mariologico, se non la preoccupazione di togliere qualsiasi ombra della figura della madre. Si può dunque parlare di una crescente attenzione mariana, non però di una teologia mariana. Allora, in ogni caso, è escluso un atteggiamento negativo nei confronti della madre di Gesù. Fatto questa riflessione sui brani paralleli, no? di questo brano, ora noi vogliamo approfondire un altro tema ancora più importante: i fratelli di Gesù. Per questo noi dobbiamo anche avere il testo Marco capitolo 6, in cui, no? nei primi sei versetti del capitolo 6, ecco, visita a Nazareth, no? Ve lo leggo il brano. Partito quindi di là, andò nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani?» Ecco, questo è importante. «Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, Il fratello di Giacomo, di Iosses, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria, in avanti, eccetera, eccetera. Allora, questo brano, no, del capitolo 6 del Marco, noi vediamo che la gente, no, la folla chiama Gesù il figlio di Maria, no? Dicono: non è costui il carpentiere, no? Il fratello di Giacomo, di Iosses, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? Allora, questo brano di Marco, in cui si chiama con il suo nome la madre di Gesù, no? Il nome proprio di Maria appare solo qui, solo l'unica volta che appare il nome di Maria, no? Qui, in questo brano. Allora, in questo capitolo sesto si parla dei concittadini di Gesù in generale e con nome, e non come in 3:21 di hoi parautou, quelli presso Gesù. Questa espressione, no? Questi abitanti di Nazareth, a differenza dei personaggi di 3:21, non hanno intenzioni aggressive nei confronti di Gesù, ma una fondamentale mancanza di fede. Questi, no, queste persone non sono neppure da identificare semplicemente con la madre e i fratelli di Marco 3:31-35, i quali, a differenza dei concittadini, sono alla ricerca di Gesù, pur trovandosi ancora fuori nei confronti di coloro che sono attorno a lui. Parlando dei fratelli e sorelle di Gesù, questo brano, questo versetto 6:3, no, del Vangelo di Marco, noi leggiamo che i nazaretani ne ricordano anche i nomi dei fratelli di Gesù: Giacomo, Iosef, Giuda e Simone. Menzionano anche le sorelle di Gesù. Dicono apertamente che le sorelle di Gesù stavano con loro. Allora tutti loro abitano a Nazareth e il riferimento ad essi deve sottolineare il fatto che Gesù, sotto ogni riguardo, anche a partire dalla sua parentela, appartiene a questo villaggio e non può essere un personaggio importante. Però una domanda che sempre si è posta è questa: come questi fratelli e sorelle sono legati a Gesù? Come loro sono, in che modo loro sono fratelli e sorelle? Poi, dopo la nascita di Gesù, che è stato concepito virginalmente, Maria ha forse avuto un matrimonio normale con Giuseppe e ha partorito altri figli? Questa è un'altra domanda, sempre legata a questo brano del Vangelo. I fratelli e le sorelle di Gesù sono anche figli e figlie di Maria? A questa domanda i Vangeli non danno alcuna risposta esplicita. Noi non possiamo trovare una risposta esplicita nei Vangeli per queste domande. Ma, ecco, la cosa più importante. I Vangeli non contengono neppure nulla che contraddica la tradizione della Chiesa primitiva, secondo la quale Gesù è l'unico figlio di Maria. Lo leggiamo Luca 2:41-52, Giovanni 19:25-27, Gesù, no? E Maria sotto la croce, ai piedi della croce. E quest'ultima ha vissuto virginalmente il suo matrimonio con Giuseppe. Allora, bisogna innanzitutto notare che i Vangeli parlano di fratelli e sorelle di Gesù, ma non di figli e figlie di Maria. Bisogna fare questa differenza. Parlano di fratelli e sorelle di Gesù, ma non di figli e figlie di Maria. Se noi non facciamo questa differenza, no? Possiamo dire che si va al di là del testo dei Vangeli e si trae una conclusione che si offre come ovvia, ma non è necessaria. Le espressioni fratelli e sorelle, no? Secondo la Bibbia, significano di solito, no? Non come noi usiamo queste parole nella nostra vita quotidiana. Quando noi diciamo fratelli e sorelle, no? Noi normalmente intendiamo, no? Queste parole significano di solito persone che hanno gli stessi genitori. Quando io dico questo è il mio fratello, vuol dire, no? Abbiamo gli stessi genitori. Ma secondo l'uso della Sacra Scrittura, possono indicare anche altri parenti stretti. Possiamo prendere tanti esempi dalla Bibbia. Un esempio, no? Genesi 13:8. Abramo disse a Lot: non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. In ebraico, no? Noi siamo fratelli, come in ebraico, chi? Anashim, Achim, Anachnu. Ach, no? In ebraico, fratello, Achim, fratelli. Come viene tradotto questo versetto nella versione 70 in greco? Hoti antropoi adelfoi hemeis esmen. No? Adelfoi, no? Viene tradotto con la parola adelfoi. Però vediamo che Abramo e Lot non sono i fratelli di carne, dei stessi genitori. Quindi prendendo la parola fratelli, no? Qui, adelfoi o achim in ebraico, noi non possiamo concludere che Abramo e Lot sono nati dalla stessa madre. Assurdo. Noi sappiamo la storia qui. Allora, qui in questo brano del Vangelo, no, di Marco, come noi possiamo concludere, no, che questa parola che adopera, che usa Marco, no, in questo brano, adelfoi, non necessariamente significa i fratelli nati dalla stessa madre. Secondo l'uso della Sacra Scrittura, allora possiamo anche vedere anche altri brani, no? Genesi 14:14, 24:48, basta prendere la versione 70 in greco, la stessa parola adelfos, no? Adelfoi, usato in questi brani. Possiamo anche prendere qualche brano del Vangelo, qualche versetto dal Nuovo Testamento, Marco 15:40, Marco 16:1, Matteo 27:50, sempre, no? La parola adelfoi, per significare anche i fratelli che non sono nati dalla stessa madre, sono i parenti. Allora, questi hanno dunque un'altra madre e non sono fratelli carnali di lui. A partire solo dall'uso linguistico dei brani del Nuovo Testamento, non si può rispondere chiaramente alle domande poste poste qui, no? Noi non possiamo rispondere soltanto dall'uso linguistico, no? Dei brani del Nuovo Testamento. Sappiamo che quando è scritto Marco adelfoi, no? Questo non necessariamente siano i fratelli carnali di Gesù. Come abbiamo già detto, no? Questi brani sono pienamente conciliabili con la convinzione della Chiesa primitiva, no? La tradizione, no? La fede della Chiesa primitiva è importantissimo nel capire, no? il versetto che noi stiamo meditando, secondo lo quale Gesù è l'unico figlio di Maria. No? Questa è la fede della comunità cristiana, no? Della Chiesa primitiva. Allora, aderire a questa convinzione e comprendere in base ad essa, no, il Nuovo Testamento dipende da come si valutano globalmente a partire dal Nuovo Testamento, il compito e la posizione di Maria. Se noi non crediamo che Gesù è l'unico figlio di Maria, e poi Maria è rimasta sempre vergine, allora noi non possiamo nemmeno credere nel concepimento virginale di Gesù. L'annunciazione, no? Le parole di Luca e di Matteo. Se noi non siamo disposti a credere, no? Che Gesù è l'unico figlio di Dio, è l'unico figlio di Maria, come noi possiamo allora credere, riconoscere il concepimento virginale di Gesù e possiamo vedere in lui il figlio che, no? È nato dallo Spirito Santo? Se Maria è diventata madre per opera dello Spirito Santo e come serva del Signore, si è dedicata con tutta la sua persona al compito di essere la madre del Figlio di Dio, allora ha aderito completamente al Signore, si è offerta tutta la sua persona a Dio Padre nel compiere la sua volontà. Allora, chi riconosce come reale il concepimento virginale non lo può considerare come un avvenimento momentaneo che, per così dire, non lascia tracce e soltanto sostituisce l'atto procreativo senza avere nessun effetto sulla persona e sulla sua vita. Esso è l'incontro con Dio, con la sua chiamata e il suo incarico e con il suo potere, e segna l'intera persona. Allora, Vergine Maria, Dio ha assegnato il compito di essere la madre del proprio figlio, la madre del suo unico figlio, concepito virginalmente dallo Spirito Santo. Ne consegue solo che Maria è rimasta vergine e ha portato a compimento il suo incarico orientandosi completamente verso Dio. Maria è vergine prima, durante e dopo la nascita di Gesù. Questo la fede, no? Il credo della Chiesa primitiva. Riflettendo su questo punto, abbiamo il brano del Vangelo, no? Secondo Matteo e anche di Luca, che ci danno l'evidenza che Maria ha concepito Gesù virginalmente. E se noi lo crediamo, noi non possiamo e non dobbiamo fare neanche questa domanda, no? Che Maria non è rimasta vergine, no? Dopo la nascita di Gesù e ha avuto altri figli. Quindi questi fratelli, le sorelle, no? Di cui parla il brano del Vangelo che abbiamo riflettuto, non necessariamente i fratelli e sorelle di Gesù, no? A livello carnale. Gesù parla qui di due livelli, famiglia naturale e famiglia spirituale. Da una condizione, chi vuol essere, no? Suo discepolo, chi vuol far parte di questa famiglia spirituale deve andare oltre, no? Di questo legame carnale, diciamo. Per cui quando noi leggiamo questo brano del Vangelo e quando lo meditiamo, no? Sempre bisogna ricordarsi che Gesù ci invita non a rimanere, no? Sempre ai rapporti carnali, no? Ai livello carnale, ma bisogna andare inoltre, andare oltre per diventare, far parte della sua famiglia spirituale, no? La condizione è l'unica, la condizione è ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Ecco, Maria è la prima donna che sempre è stata fedele alla parola di Dio, a vivere nella sua vita, e ci ha dato questa testimonianza, per cui è diventata regina dei cieli, regina dei suoi martiri. Oggi, riflettendo su questo brano del Vangelo, noi ringraziamo Dio che Maria è la nostra madre. Maria è colei che intercede presso il suo figlio, come lei ha avuto una preoccupazione grande per il suo figlio quando ha sentito che lui era fuori di sé. No? Dicevano che Gesù era impazzito, invece Maria va incontro a Gesù, al suo figlio, per riportarlo a casa sua. Invece lì accade questo discorso, no? Questo discorso di doppio livello, diciamo. No? Gesù non parla a livello terreno, a livello umano, parla a livello spirituale e ci invita ad essere, no? Ad essere docili alla sua parola, essere sempre fedele alla sua chiamata. Ringraziamolo per questo invito, questa chiamata, e che noi dobbiamo sempre grati a Gesù di averci lasciato questa madre come la nostra mamma, che intercede per noi, che ci dà un grande esempio di vivere, non di ascoltare e vivere la parola. Oggi in dopo questa meditazione abbiamo anche il momento dell'adorazione, in cui preghiamo per questo, che il Signore ci aiuti, ci ricolmi della sua grazia, ci accompagni ogni momento della nostra vita, finché come Maria anche noi possiamo ascoltare la sua parola e vivere in ogni momento della nostra vita. Per questo noi possiamo pregare, possiamo anche ringraziare Dio per averci dato Maria come la nostra madre, come la nostra mamma. Quindi due sono gli aspetti che abbiamo trattato in questo brano del Vangelo. Primo, Maria è colei che era sempre in comunione con i fratelli e sorelle, no? Poi Maria è colei che è rimasta sempre fedele alla sua chiamata di essere una vergine, no? Una fedeltà perenne, una fedeltà fino alla fine, alla sua morte, di rimanere vergine, di stare madre del suo unico figlio per portare a compimento il piano della salvezza di Dio. Ringraziamo Dio e oggi preghiamo per questa grazia, che ci aiuti a ascoltare la sua parola, metterla in pratica come Maria. Ora abbiamo ancora 15 minuti in cui potete, chi vuole può aggiungere qualcosa come una riflessione, oppure si può anche fare qualche domanda di chiarimento. Grazie.
Ringraziamo cordialmente il padre Dennis in questa semplice, lineare esposizione, specialmente sinottica e articolata, sui testi che hanno creato in certo qual modo delle difficoltà in passato e le mantengono tuttora in campo protestante, perché anche il gruppo de Dombes, alla fine, nel suo raccordo, per così dire, tra cattolici e protestanti, lascia libertà proprio su questo campo. I protestanti non accettano, chissà perché poi, ecco il discorso, non accettano, o meglio, prendono alla lettera i fratelli come fossero figli di Maria e perciò non accettano la perpetua verginità di Maria. Questo nella posizione odierna, perciò non sto parlando del passato, i contestatori. Di conseguenza, anche quando dialoghiamo, dobbiamo prendere in certo qual modo alcune distanze e dire perché interpretano così, come mai, e noi camminiamo una linea tradizionalmente accolta da tutte le chiese, sempre e soprattutto nel IV secolo, quando grandi personaggi come, diciamo, due nomi nostri che conosciamo, non dico Epifanio di Salamina, ma parlo di Girolamo. Girolamo ha scritto il primo trattato mariano nell'anno 383 qui a Roma contro il Vidio, uno in Roma che osava negare la perpetua verginità di Maria. Ha scritto un trattato intero, il primo trattato veramente mariano, e cioè De perpetua virginitate Maria adversus Elvidium, sulla perpetua verginità di Maria contro Elvidio. E possiamo dire in contemporanea, a Milano, San Ambrogio contestava nei suoi in tutti gli scritti, ma soprattutto nel suo commento a Luca, nella lettera che ha scritto al Vescovo di Roma, eccetera, sulla perpetua verginità di Maria. Dico di più, nell'anno 392, capitemi, 392, lì in Jugoslavia, c'è stato uno, vescovo addirittura, il quale ha osato, dico osato tra virgolette, negare la perpetua verginità di Maria, e non solo è insorta tutta la Chiesa contro di lui, ma hanno fatto a capo a un concilio sulla verginità di Maria contro di lui. Certo, qual modo la Chiesa si è sentita offesa da una, non soltanto da una proposta anonima di un anonimo di Roma, ma tanto più da un vescovo, dice, qui ci si meraviglia, dice Ambrogio. Ha presieduto Ambrogio il concilio di Capua del 392. E quindi il tema era agitato per queste, ecco, ma possiamo andare prima. Tu conosci benissimo, per esempio, i padri, ma pensate un Origene, proprio a commento del testo che tu hai detto, quando, ecco, la tua madre, quando dice la tua madre, ecco il tuo figlio, come mai dice il tuo figlio? Ma non ce n'è uno solo, la Vergine, perché dice ecco il, e non anche questo è un altro tuo figlio? E allora parla del senso spirituale con cui uno diventa figlio di Maria, perché ogni perfetto, aggiunge, quando ha raggiunto la perfetta somiglianza con Gesù, può essere chiamato un altro Gesù. E allora di ogni perfetto può essere detto a Maria, ecco, il tuo figlio, non che hai generato secondo la carne, ma è un altro Gesù, quel Gesù che tu hai generato e donato al mondo, questo Origene. E Origene stesso dice, non trovo in nessuno, quello che hai aggiunto con tanta sapienza, non trovo, il più grande esegeta del mondo, Origene, non trovo in nessuna scrittura che la Vergine abbia avuto altri figli. Non lo trovo, dice Origene. E allora dice, perché questo? E allora, e c'è tutta una polemica quindi che risale al secondo secolo e che la Chiesa ha sempre sciolta attraverso quello che giustamente si dice, i parenti prossimi. Questo lasciamo dire, non so se ha ragione Girolamo. Girolamo li chiama cugini per altra linea, ma non è molto più semplice chiamarli parenti prossimi. Altri poi hanno voluto parlare di una parentela, possiamo dire, dilatata, il gruppo familiare, se volete, o anche un gruppo etnico, per cui tra di loro gli ebrei si chiamano fratelli. Non ci diciamo anche noi cari fratelli e care sorelle? Ma non siamo nati né da uno stesso padre né da una stessa madre, È un altro ordine di parlare, cioè un modo di parlare, giustamente, che tu hai tanto rilevato, il parlare ebraico, che ha una consonanza del gruppo, del ceppo familiare così stretta che non è necessario derivarne, per così dire, la direttissima provenienza da padre e madre, ecco, il ceppo familiare, il gruppo. Va bene, io ti ringrazio perché questi sono temi di una preziosità. Vorrei solo, se permetti, aggiungere, hai chiesto di aggiungere un testo di Agostino, celeberrimo, che tutti conosciamo e che viene tante volte ripetuto, dove dice «Beati coloro che fanno la volontà di Dio». Dice che forse la Maria non ha fatto la volontà di Dio? Qui il testo, no? Forse... E beati chi compie la volontà del Padre di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Che forse Maria non ha fatto la volontà di Dio? Ma certo, continua Agostino, che ha fatto la volontà di Dio. Perché? Perché Maria è insieme, per così dire, madre e discepola. Madre in quanto carne, discepola in quanto verbo di Dio. Cristo infatti è carne, Cristo è parola eterna. Come carne nel grembo di Maria, come parola eterna nel cuore di Maria. E aggiunge Agostino concludendo, molto più grande ciò che si porta nel cuore di ciò che si porta nella carne nel grembo. Beata dunque sotto ogni aspetto la Vergine Maria. Ho citato Agostino tanto per dire come siamo in linea con quello che il padre Denis ci ha detto, la nostra grande tradizione. Ma aggiungo che l'hai sottolineato e lo risottolineo. Il Concilio Vaticano II ha voluto assumere come testo, parlando proprio di questo evento di Cafarnao, proprio il testo di Marco, non quello di Matteo e non quello di Luca, perché il testo cosiddetto dai protestanti antimariologico, il Concilio l'ha inserito dritto dentro la sua redazione al numero 57 della Lumen Gentium, aggiungendo però al numero 58 che, cioè, scusate, 58, al numero 58 aggiungendo però una cosa: lei ha ascoltato la predicazione del Signore Gesù che anteponeva, ecco, i legami dello spirito a quelli della carne e dichiarava più beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e aggiunge l'inciso il Concilio, come lei fedelmente faceva. È la creatura dell'ascolto, la creatura del servizio, perciò la creatura che è madre più secondo lo spirito, perciò mediante la fede, che non nella carne. Verità la prima, suprema, che è per così dire il punto cardine del concepimento per fede. Verità la seconda, che è l'incarnazione del Cristo, da lei per opera di Spirito Santo. Grazie Padre Denis di questa nostra esposizione che ci dona la gioia di rivedere, di rileggere insieme testi così densi della spiritualità mariana e anche della maternità, come ci hai detto, di Maria, che Gesù ci ha poi consegnato come madre, morendo in croce. A voi qualche parola e domanda? Scusate se ho parlato a lungo. Qualche domanda vostra? E il secondo elemento che Padre Denis ha messo in luce non è solo la maternità, ma è la cosiddetta cooperazione di Maria all'opera della salvezza. Una mamma, quando ha tanti figli, deve pensare a tutti, anche umanamente parlando, e la sua famiglia. Non deve preferire uno solo e gli altri abbandonarli. Maria è la Vergine a servizio esclusivo di Dio. Perché? Perché, come ha giustamente sottolineato il padre Denis, il concepimento virginale non è un momento, coinvolge la vita. E la vita coinvolta di Maria è il servizio a Dio nella persona e nell'opera del suo figlio Gesù, Salvatore del mondo. Quindi è un servizio alla salvezza del mondo. E quindi grazie anche di questo, che ci dà la gioia di poter sempre meglio approfondire il legame che ci unisce a Maria, non più solo come una madre donata, ma come una madre che con Cristo ha cooperato perché noi rinascessimo a Dio, come dice Sant'Ireneo.